la parola di Dio nella vita della comunità cristiana e nella missione della Chiesa. Questo è un po' il titolo che mi è stato affidato per la conversazione di questa sera e che ho accolto ben volentieri di poter vivere insieme con voi. Sono molti i punti prospettici dai quali potremmo partire per cercare di precisare un po' il senso di questo tema, della proposta della riflessione di questa sera. Per semplificare le cose e anche per facilitare l'accoglienza, proprio perché giustamente si dice non si tratta di una conferenza e tantomeno di una relazione, ma di poter introdurre all'esperienza degli esercizi spirituali, che sono sempre un tempo di grazia, metterò l'attenzione, rileggendo insieme con voi, due testi della Scrittura. Un testo dell'Antico Testamento, un testo del Nuovo. Perché questa scelta? Proprio per cercare di rispondere in modo essenziale, semplice possibile, a una domanda, un interrogativo. Perché è importante la lettura, l'ascolto, la preghiera e la meditazione della parola nella vita di una comunità? Che sia la comunità di Israele o la comunità ecclesiale, perché è importante? Secondo, quali sono gli effetti che produce l'ascolto attento della parola all'interno della vita della comunità? E da ultimo, direi, quali sono gli atteggiamenti che ci vengono richiesti affinché l'ascolto della parola sia efficace? Basta ascoltare o è necessario mettere in atto anche dei modi, ovvero appunto degli atteggiamenti, delle attenzioni che non sono per nulla banali o periferiche rispetto al cammino della nostra vita? Qualche anno fa, nel 2010, qualcuno di voi forse ricorderà, Papa Benedetto XVI, al termine dei lavori del Sinodo del 2008, che furono interamente dedicati all'importanza della parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, pubblicò un documento che si chiama Esortazione Apostolica Post-Sinodale, dopo il Sinodo interamente dedicato alla parola di Dio. E quel testo portava come titolo Verbum Domini, la parola di Dio. Tre parti essenziali caratterizzavano quel documento, ma che potrebbero essere sintetizzate attorno alla necessità che le comunità cristiane potessero riportare al centro delle loro scelte, al centro del loro modo di pensare, al centro di quello che viene chiamato particolarmente in questo tempo l'urgenza del discernimento pastorale nelle chiese, non tanto qualche teoria, non qualche strategia di tipo sociologico, ma la parola stessa di Dio. Come già ebbe a richiamare in particolare il Concilio Ecumenico Vaticano II, sia nella Costituzione sulla liturgia, che poi ancora più ampiamente nella Dei Verbum, la Costituzione dogmatica sulla parola di Dio nella vita delle comunità, Benedetto XVI decise di dedicare un anno intero, il 2008, a riscoprire l'importanza della parola e poi con quella pubblicazione del documento Verbum Domini richiamare alcune urgenze, alcune necessità. Bisogna rimettere al centro della vita della Chiesa la parola stessa del Signore. Perché questo? Mi permetto di citare solo un piccolo paragrafo della Costituzione sulla liturgia Sacrosanctum Concilium del 4 dicembre 1963. Al paragrafo numero 7, 1963, fate un po' il calcolo degli anni che sono già trascorsi. Al paragrafo numero 7 diceva: il Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, specialmente nelle azioni liturgiche. È presente nella persona del ministro, è presente nelle specie eucaristiche, è presente quando si celebrano i sacramenti, a tal punto che quando uno battezza è il Cristo stesso che battezza. È presente ancora là dove nella Chiesa si leggono le sacre scritture, a tal punto che è il Cristo stesso che parla. Un'affermazione di una potenza straordinaria. Io non so se noi ce ne rendiamo conto durante la liturgia della parola nel contesto della celebrazione eucaristica, che è il Cristo stesso che parla. Il lettore fa solo da prestavoce. È il Cristo stesso che parla. Quando leggiamo le scritture dell'Antico Testamento, quando cantiamo i salmi, quando ascoltiamo le lettere dell'Apostolo, ancor di più, quando leggiamo la parola dell'Evangelo, è il Cristo stesso che parla. A un'analisi letteraria, l'affermazione «è il Cristo stesso che parla» ha una pregnanza, ha una forza decisiva, perché «è il Cristo stesso che parla» significa una presenza personale. È il Cristo stesso, e c'è quello stesso, ipse in latino, che è di una luminosità impressionante, veramente, una presenza personale. Secondo, significa che è una presenza viva, non ricordo nostalgico della figura di un passato, è il Cristo stesso al presente, è presenza personale, viva, efficace, è lui che parla, non lui che resta muto e un altro gli presta la voce, no, è il Cristo stesso che parla, ipse loquitur, lui stesso parla. Guardate, basterebbe veramente riprendere con umiltà e con assiduità la forza così decisiva di questa affermazione del Concilio 1963, 4 dicembre, per capire che con il Concilio Vaticano II la parola di Dio è stata come portata fuori da una condizione di esilio e riposta nelle mani dei credenti. Una parola lontana messa nella condizione di essere una parola prossima, una parola vicina. È quello che noi contempliamo nel mistero del Natale. La parola eterna di Dio si è fatta carne, e lo è diventata carne come uno di noi per raccontarci chi è questo Dio, che volto ha, quali sono i lineamenti del suo volto. E Gesù nella sua missione, nella sua vita, non ha fatto altro che questo. È il Cristo stesso che parla. Dunque bisogna rendere grazie al Vaticano II per veramente aver rilanciato una riscoperta della parola di Dio che da anni viveva in esilio, almeno a partire dalla tradizione antico-medievale, dove la parola di Dio era semplicemente appannaggio dei monasteri e dunque per la lettura e lo studio dei monaci, ma niente di più. C'è voluto un Concilio Vaticano II, dopo secoli, che riportasse, ripeto, alla mano, come dicono i padri greci, riportasse alla mano, facesse diventare nuovamente prossima la parola di Dio. Eh sì, perché parola in ebraico si dice davar, e davar vuol dire avvenimento, fatto, accadimento, evento. La parola non è un rumore, non è un fonema, non è un'espressione semplicemente del movimento della lingua o della voce. Parola è un fatto, un accadimento. E la parola è sempre una parola data per incontrare. Dio parla agli uomini in molti modi e in diverse circostanze, diceva già la lettera agli ebrei. E la Dei Verbum lo riprenderà, iniziando così il suo documento. Dio che parla agli uomini in diversi modi e in diversi tempi, finalmente ha parlato a noi mediante il Figlio, Gesù Cristo. Allora voi capite, carissimi, tutte le volte che si dice ascoltiamo la parola, ascoltiamo il Figlio. Presenza viva, efficace, personale di Gesù, il Figlio di Dio, in questa storia. Del resto l'episodio della trasfigurazione l'aveva richiamato in modo esplicito. Questi è il mio Figlio, l'eletto, ascoltatelo. Il testo di Luca in particolare annota: Gesù restò solo. Scompare Elia, scompare Mosè, Gesù restò solo. È evidente, è Lui da ascoltare, perché è Lui e attraverso di Lui che possiamo accogliere le parole dei profeti e le parole della tradizione dell'Antico Testamento. Bene, se questo era brevissimamente un'introduzione per aiutarci a capire la serietà del tema e la serietà di questa esperienza degli esercizi spirituali in cui prendiamo un po' la distanza dalle cose di ogni giorno. Prendiamo un po' la distanza da tutte le preoccupazioni e le ansietà di ogni giorno e ci mettiamo nel silenzio adorante e dell'ascolto davanti al Signore che ci parla attraverso la Sua parola. Vogliamo allora verificare questa efficacia e lo voglio, così ve lo voglio proporre senza nessuna pretesa, attraverso due piccoli passaggi, due testi che, se vorrete, avrete poi la possibilità di leggere con più calma anche insomma, nella vostra vita personale. Un testo, per la verità, non molto conosciuto, perché già il libro di per sé suona un po' come astruso, fuori un po' dalla nostra portata, no, non dalla vostra, un po' magari dalla mia. Dalla vostra sono sicuro di no, però può darsi che qualcuno abbia sentito ancora nominare il libro di Neemia, che l'abbia letto tutto, ho qualche dubbio, ma al di là di questo potrebbe essere una buona occasione per rileggerlo. Il libro di Neemia, al capitolo 8, i versetti da 1 a 11, se avrete veramente la possibilità di tornarci su questo, vi accorgerete della ricchezza di questa testimonianza. Libro di Neemia, capitolo 8, i versetti da 1 a 11. Siamo attorno al 444 avanti Cristo. È da poco terminato il dramma dell'esilio che ha duramente provato la comunità di Israele. Gerusalemme è stata distrutta dalle truppe di Nabucodonosor nel 586 avanti Cristo e alla distruzione, Shoah, è seguito un esilio nelle terre di Babilonia, fino a quando nel 538 avanti Cristo Ciro, re di Persia, sconfigge l'impero di Nabucodonosor. E Ciro, contrariamente a Nabucodonosor, si dimostra un re molto tollerante, soprattutto rispettoso delle grandi tradizioni religiose. Emette un editto, datato nel 538, attraverso il quale permette alla comunità di Gerusalemme, chi vuole, di ritornare in patria. Molti ritornano, non tutti, perché infatti molti nel frattempo si sono costruiti delle case, hanno iniziato un lavoro, qualcuno si è sposato, ha messo su famiglia e dicono, e chi ce lo fa? chi ce lo fa fare? A tornare. Qui abbiamo una garanzia, abbiamo una sicurezza, abbiamo una casa, abbiamo dei terreni. Tornare a Gerusalemme in queste condizioni, non sappiamo come la situazione ci si presenterà. Il piccolo resto di Israele che ritorna a Gerusalemme, infatti, trova una situazione veramente desolante. I terreni sono stati confiscati dai samaritani. Israele definirà i samaritani, nel libro del Siracide, un popolo di bastardi. Non gliela perdonerà mai di avere, durante il periodo dell'esilio, confiscato i terreni e le case degli abitanti di Gerusalemme. Non solo, le mura della città sono diroccate, bisogna mettersi alla ricostruzione. Il Tempio è pressoché inesistente e poi è stato profanato dalle truppe di Nabucodonosor. Capite che ci vuole una speranza non certo di poco conto per ricostruire e ricominciare. E che cosa accade? Al capitolo ottavo c'è un episodio interessantissimo nel quale si racconta dello scriba Esdra, uomo esperto nella scrittura, nella Bibbia, al quale la comunità di Gerusalemme chiede di portare il libro della legge di Mosè, diremmo noi i primi 5 libri della Bibbia, probabilmente, e farne una lettura continua dall'alba fino a mezzogiorno di tutto quel testo. Ma perché il popolo fa questa richiesta? Perché in realtà comprende bene il popolo che non si può, o meglio, non è sufficiente garantire la sicurezza di una città attraverso la ricostruzione delle mura. Non è nemmeno sufficiente riabilitare il tempio al culto. Non è nemmeno sufficiente rientrare nella proprietà delle proprie case e dei propri terreni. Ma il popolo ritiene invece urgente e necessario ripartire dalla parola. Non è sufficiente una ricostruzione interna, c'è una speranza da ricostruire. C'è un cuore nella vita degli abitanti di Gerusalemme che deve tornare a pulsare, che deve tornare a battere. Ci sono delle ragioni che le strutture esterne non sono sufficienti a motivarci. Il popolo chiede allo scriba Esdra di portare il libro della legge che il Signore aveva dato a Mosè e di farne una lettura pubblica. Ma perché? Proviamo a seguire il testo. Allora tutto il popolo si radunò come un sol uomo. Bella questa espressione. La troviamo all'inizio del libro della Genesi, quando si dice che dopo la creazione della donna, l'uomo canta davanti a Dio un rendimento di grazie. Finalmente questa è carne della mia carne, ossa delle mie ossa. E poi l'affermazione, bene, i due saranno una carne sola. Qui dice che il popolo si radunò come un solo uomo, che vuol dire una dimensione di profonda unità. Come si dice nella grande tradizione ebraica, Yahweh è uno, Adonai Echad, uno solo, è l'unico. Ebbene, questa comunità, perché si insiste quasi perfino in modo enfatico su questa unità radicale, è evidente, perché l'esilio aveva diviso, l'esilio aveva fratturato la comunità, si era introdotto come un conflitto lacerante per cui era difficile riconoscere la presenza di una comunità. Il popolo si raduna come un sol uomo sulla piazza davanti alla porta delle acque e disse ad Esdra lo scriba di portare il libro della legge di Mosè, quello che il Signore aveva dato a Israele. E il primo giorno del settimo mese il sacerdote Esdra portò la parola davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Vi vorrei solo suggerire un'attenzione quando qui dice portò la legge davanti all'assemblea. Letteralmente, se dovessi tradurre dal testo ebraico, si dovrebbe dire portò il libro della legge in faccia all'assemblea. Io sto parlando a voi e sono in faccia a voi. Voi siete in faccia a me. Così è la situazione della parola. La parola non sta dietro, sta in faccia. Crea relazione. Chiama relazione. Parola di Dio è costitutivamente parola rivolta, parola che cerca un interlocutore che ascolti, è una parola donata, che interpella, che chiama una relazione di comunione e di amore. Portare la parola in faccia a qualcuno vuol dire semplicemente interpellare. Un popolo che desidera sentire dal Signore stesso come stanno le cose, che cosa bisogna fare, quale direzione prendere in una situazione così disordinata e così caotica come poteva essere quella all'indomani del ritorno a Gerusalemme degli esiliati. Esdra lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, ripete di nuovo, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere, i bambini. È già la seconda volta che lo cita. Tutti sono adatti ad instaurare questa relazione. Non ci sono dei privilegiati, non ci sono semplicemente dei dotti più rispetto ad altri. Tutti quelli che erano capaci di intendere, uomini, donne e bambini. Tutto il popolo, guardate gli atteggiamenti, tutto il popolo porgeva l'orecchio ad ascoltare il libro della parola. Quando voi sentite dire nella lettura della Bibbia, delle scritture, la legge del Signore, la legge non ha niente di giuridico, la legge del Signore non ha niente di giuridico. Quella che noi solitamente traduciamo legge di Dio, la legge del Signore, in realtà il termine che viene utilizzato nella lingua ebraica è orientamento di vita, orientamento che genera alla vita. Il verbo yara, che vuol dire generare, far nascere alla vita, se cominciassimo ad avere questa percezione della parola. Non una legge come un giogo che schiaccia, non semplicemente un comandamento da adempiere per far tacere la coscienza rispetto ai sensi di colpa, ma una parola che genera alla vita, fa uscire alla vita, fa nascere alla vita. Porgeva l'orecchio. Giova, credo, saperlo questo. Quando nella tradizione ebraica si fa la grande professione di fede, che è detta lo Shema Israel, cioè ascolta Israele, anche il corpo lo deve esprimere. Come? Stando in piedi, chiudendo gli occhi, mettendo la mano destra all'orecchio destro in atteggiamento di raccolta, come se una forma di conchiglia che raccoglie la parola che arriva e la indirizza qui all'orecchio, e attraverso il canale uditivo la parola dove va? Va al cuore, e va al cuore che è come il setaccio che la fa passare e poi la rimanda all'intelligenza suscitando l'azione. Ci si chiude gli occhi, si mette la mano all'orecchio, il piede destro più avanti rispetto al sinistro, per indicare l'obbedienza nell'ascolto e l'obbedienza nell'agire. Tutto il popolo porgeva l'orecchio. Allora adesso si capisce, non stava lì a sentire le notizie del telegiornale, o non stava lì a sentire il gossip o il pettegolezzo della giornata, di quel che era accaduto a Gerusalemme in quel giorno. Una parola che cambia la vita, che suggerisce le azioni, che suggerisce obbedienza e docilità. Esdra, lo scriba, stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per la parola. E accanto a lui stavano dei personaggi. Hanno costruito come una sorta di cattedra, una tribuna, lambone. Lambone che noi ci ritroviamo nelle chiese. È questa tribuna, una sorta di torre. In ebraico si può tradurre anche torre, Migdal, Magdala. È il paese dove c'era una torre di osservazione. Ebbene, da questa torre in alto, rispetto al popolo, la parola sta in alto, Esdra la proclama e la parola con un movimento discendente raggiunge la comunità. Ma discendente, perché discendente? È perché la parola si abbassa. Si abbassa e diventa prossima. Non sta in alto, perché ci passerebbe sopra le nostre teste. È una parola che dall'alto, come dono, discende, si abbassa, come lo farà Gesù, si abbassa e incontra la nostra povera umanità e parla ad essa. E qui è interessante, poi Esdra, il libro di Neemia dice che c'erano 13 personaggi, sono tutti uomini, noi diremmo 13 laici, i quali non dicono niente, però sono lì in piedi accanto a destra che legge. Perché? È semplice, danno testimonianza che quanto Esdra sta leggendo non è l'opinione di Esdra, non è una sua teoria, ma è la parola stessa di Dio. Costoro danno testimonianza certa, autentica, che è la parola a parlare, che è il Signore stesso ad avvicinarsi alla sua comunità. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutto il popolo, e come lo ebbe aperto, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore Dio grande, e tutto il popolo rispose: Amen, Amen. Io non so se mai ci avete riflettuto un po', ma Amen nella lingua originale ebraica è il picchetto della tenda. Israele è un popolo seminomade che si sposta con i greggi alla ricerca di pascoli e sa cosa vuol dire piantare e spiantare una tenda. E sa come sono fatte le tende? Un grande telo, un palo centrale, il palo centrale è legato dalle corde, la corda al picchetto, e il picchetto deve essere ben fisso nel terreno, perché quando soffia il vento del deserto spazza via tutto e rovinosamente compromette tutto. Allora più il picchetto è ben fisso nel terreno, e la certezza che la tenda resisterà a qualsiasi tipo di intemperie. Quello è l'amen. L'amen è il picchetto ben fisso, cioè il punto fermo al quale ci si aggrappa. Cosa risponde alla comunità quando vede il libro, il codice della parola aperto e che Esdra si appresta a leggere? Amen, amen. Quello è il nostro punto di riferimento. Quello è il nostro punto fisso. È lì che noi ci dobbiamo agganciare se vogliamo ricostruire Gerusalemme. È da lì che dobbiamo ricominciare. E lo fanno alzando le mani, si inginocchiarono, si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. Ma c'è solo un libro aperto, ma è il Signore presente. C'è solo una tribuna alta con uno che si chiama Esdra e che innalza questo libro e lo tiene aperto. Si prostrò la comunità con la faccia a terra davanti al Signore. Il Concilio Vaticano II diceva che quando nella Chiesa si leggono le Sacre Scritture è il Cristo stesso che parla, davanti al Signore. Ma poi, per farla in breve, si dice che ci sono altri 13 uomini, questa volta dei Leviti, i quali cosa fanno? Leggevano nel libro della parola a brani distinti a pezzi e con spiegazioni del senso, e così facevano comprendere la parola. Comprendere nel linguaggio della Bibbia non è mai un'azione di tipo razionale. Letteralmente si potrebbe tradurre: così facevano aderire. Aderire. E l'immagine che viene utilizzata è quella del fianco, il fianco della donna che si avvicina al fianco dell'uomo, costituiscono una realtà sola. Questo è comprendere. Infatti nella Bibbia la vera comprensione è quando la si ha nell'atto coniugale. L'atto coniugale è la più alta comprensione che io posso avere dell'altro. Come si può comprendere la parola? Se non c'è questa adesione, sarà sempre lontana per te, sarà sempre astrusa. Cioè, se non la ami come te stesso, riconoscendo nella parola quella parte che ti manca per la completezza assoluta, sarà sempre astrusa. Così facevano comprendere. E il popolo, quando comincia a capire un po' le cose, si rende conto che i propri peccati sono davvero tanti. E cosa fanno? E si mettono a piangere, si mettono a fare dei lamenti, cantano dei salmi di lamento. E a un certo punto interviene Esdra. E anche il governatore Neemia, l'autore del libro, che era un po' il capo politico, diciamo così, messo da Ciro come controllo, e Neemia dicono: no, ma cosa fate? Questo giorno è consacrato al Signore, non fate lutto e non piangete. Il popolo infatti piangeva mentre ascoltava le parole. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate carni grasse, bevete vini dolci, mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la nostra forza. I Leviti calmavano, dicevano: tacete, questo giorno è santo, non vi rattristate. E conclude: tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri e a fare festa, perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate. L'efficacia della parola, eccola, si chiama carità, si chiama condivisione. Una parola che hanno ascoltato, una parola che ha raggiunto direttamente le loro povere vite, una parola che mette in atto, che fa scaturire un pianto, non è sufficiente. Una parola che mette all'inizio un cammino di conversione, non è sufficiente. Una parola che suscita buoni propositi, non è sufficiente. Andarono alle loro case, prepararono cibi, li portarono a quanti nulla avevano di preparato. Avevano compreso le parole loro proclamate. La parola ascoltata genera la carità. Non è parola di Dio viva ed efficace questa? Aveva ragione Isaia, al capitolo 55, i versetti da 9 a 11, quando dice: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra e aver fatto germogliare il seme che è stato posto in essa, così è della parola del Signore. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver procurato ciò per cui l'ho inviata. Ecco cosa vuol dire la parola al centro della comunità. Ecco cosa vuol dire una parola al centro della missione della Chiesa o della missione della comunità. È una parola che genera conversione, carità, condivisione. Avete pazienza, ancora 5 minuti?
Come Estra? 12 ore ha fatto Estra, quindi lei...
Okay. Non ho la pretesa di paragonarmi ad Estra, ma scherzo. L'altro testo molto più breve, lo troviamo al capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, Atti al capitolo secondo, i versetti da 36 a 42. Atti 2, 36, 42. Siamo nel giorno di Pentecoste e Pietro, in quello stupendo evento che ha caratterizzato quel giorno, comincia a spiegare ai presenti quel che è accaduto. Eh sì, una spiegazione era doverosa. Perché? Perché la gente che sente parlare questi apostoli in tante lingue annunciando le meraviglie di Dio, molti mormorano dicendo: ma sono ubriachi. E Pietro interviene dicendo: no, questa gente non è ubriaca, sono solo le 9 del mattino. Vi spiego io che cosa è accaduto. E Pietro comincia una bellissima catechesi, richiamando plurimi testi della tradizione dell'Antico Testamento e aiutando a comprendere il senso profondo di quel che è accaduto. A un certo punto, terminata la sua catechesi, il testo degli Atti, come sapete scritto da Luca, che ha scritto anche il terzo Evangelo, Luca annota: all'udire tutto questo, a sentire le parole, la spiegazione di Pietro, si sentirono, quelli che erano presenti, si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù, il Cristo, per la remissione dei peccati. Dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole li scongiurava, li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e in quel giorno si unirono a loro circa 3.000 persone. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Ma è un testo splendido e fa proprio al caso nostro, circa appunto l'efficacia, l'importanza, la centralità della parola nella vita di una comunità. Questi presenti ascoltano la spiegazione di Pietro e Luca nota: si sentirono trafiggere il cuore. Da che cosa? Dalle parole di Pietro? No. Forse perché Pietro era un bravo oratore? Può darsi, non lo mettiamo in dubbio. Forse che Pietro aveva una capacità di convincimento molto più efficace rispetto ad altri oratori? Può darsi, ma la cosa non ci interessa. È innegabile il fatto che il testo invece richiami la necessità di mettere al primo posto l'efficacia della parola. Quale parola? Le grandi meraviglie che avevano annunziato il giorno di Pentecoste. Quella parola è veicolata, portata dall'azione potente dello Spirito, cosa fa? Trafigge il cuore. Trafigge il cuore. Una volta nella spiritualità cristiana si usava un'espressione che purtroppo adesso è stata tolta dal vocabolario cristiano. Questa parola, questo termine, era molto caro alla tradizione monastica antica, soprattutto d'Oriente, poi d'Occidente. I monaci molto spesso, se qualcuno di voi, a qualcuno di voi è capitato di leggere i cosiddetti detti dei padri del deserto, i cosiddetti apoftegmi, ci sono molti episodi che rimandano a questa faccenda della compunzione del cuore. La compunzione del cuore. L'immagine richiama un pungolo che va a solleticare. Perché il cuore, nel linguaggio della scrittura e nel linguaggio semitico, non è la sede dell'amare, ma è la sede dell'intelligenza. Secondo la Bibbia si ama coi lombi, coi reni, e infatti le emozioni sono a questo livello, dei reni. Ma il cuore è sede dell'intelligenza, è la sede del vagliare, del mettere al setaccio, dello scrutare, del discernere. Compungere il cuore vuol dire stimolare l'intelligenza, perché tu non ti assopisca, perché non dorma, perché non diventi banale, perché non diventi mediocre, ma tu possa stare nella vigilanza. Si sentirono compungere il cuore. Si sentirono richiamati, noi diremmo con il nostro linguaggio, alle cose importanti della vita, a ciò che è essenziale, non ciò che è effimero e ciò che passa in un momento, a ciò che è essenziale. Allora, la parola in questa pagina degli Atti è efficace in quanto permette al cuore di non assopirsi e di porsi le domande serie della vita. Che cosa dobbiamo fare? Non è la domanda del rassegnato, non è la domanda del deluso, non è la domanda o l'interrogativo di chi è disorientato, è la domanda tipica di chi cerca, è il saggio. Cosa dobbiamo fare, fratelli? Noi purtroppo viviamo in un contesto in cui non sappiamo più porci neanche le domande. Perché? Perché andiamo subito a cercare le risposte. E non sappiamo più neanche porci le domande serie. Così mossi dalla fretta di trovare le risposte, non sappiamo più neanche porre le domande. Esprimiamo che cosa? Dei bisogni, che sono un'altra cosa dalle domande. Il bisogno è primordiale. I primi bisogni di un bambino? Mangiare. E basta, non gli interessa niente di più. Quando comincia a porsi domande, comincia a diventare saggio. La parola pone una domanda che è espressa nel testo: cosa dobbiamo fare? È vero, anche noi davanti alla parola di Dio, senza nessuna presunzione, veramente la prima domanda che è suscitata: ma allora che cosa devo fare? Quando Gesù racconta le parabole, lo fa per intrattenere l'uditorio? Evidentemente no, lo fa per suscitare domande. E già la parabola è una domanda provocatoria. Tu cosa avresti fatto? Se tu fossi stato il padre di quei due figli, cosa avresti fatto? Se tu fossi stato quell'amministratore, cosa avresti fatto? Tu che hai ricevuto un talento solo, cosa avresti fatto? Saresti andato a sotterrarlo tu? Questa è la domanda provocatoria. Cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro, insieme con gli altri, che offrono delle indicazioni, non imposizioni. Offrono delle indicazioni. Pentitevi, fatevi battezzare, cioè fatevi immergere nel nome di Gesù e riceverete il dono dello Spirito. Si riunirono loro in quel giorno circa 3.000 persone. Una bella catechesi efficace, 3.000 persone. È un successo incondizionato, evidentemente. Conclude il testo. Erano assidui, la prima chiesa di Gerusalemme, erano assidui a quattro cose: l'ascolto della catechesi degli apostoli e la comunione fraterna, la frazione del pane, che è l'Eucaristia, e le preghiere. Ma notate cosa ha messo al primo posto: l'ascolto della catechesi degli apostoli. In che cosa consiste la catechesi degli apostoli? Come quella di Pietro nel giorno di Pentecoste: spiegare la parola, spiegare il senso di quel che è accaduto, spiegare il senso delle scritture. Dio finalmente ha portato a compimento il suo piano, come aveva promesso Gesù. Aveva promesso il dono dello Spirito. Ebbene, questa promessa si è realizzata. Per concludere, quali sono allora gli atteggiamenti che ci vengono richiesti quando siamo davanti alla parola che ci interpella, una parola che ci chiama, una parola che compunge il nostro cuore, che lo solletica? Quali atteggiamenti? Primo atteggiamento: la ricerca dell'intenzione di Dio. Davanti alla parola del Signore, non chiederti se hai capito o no quel brano. Non è la prima domanda da porsi. La prima domanda è: cosa vuole il Signore da me? Cosa vuole? Qual è la sua intenzione? Qual è il pensiero di Dio qui? Cosa vuole? Secondo atteggiamento: l'umiltà. Non partite mai dicendo: quel brano l'ho già sentito tante volte. È presunzione questa, è orgoglio. Lasciatelo alle spalle, mettetevi nella condizione di essere per la prima volta in ascolto di quel testo. Che sia un salmo, che sia una parabola, che sia un racconto storico, che sia un testo sapienziale, poco importa. Mettiti nella condizione di essere come colui che per la prima volta ascolta quel testo. È umiltà questa, sì. Ancora, la conversione. Ti chiede un cambiamento la parola? Sì. Quantomeno il primo cambiamento è: dagli tempo. Non dire mai: non ho tempo. Chi è il tuo Dio? Il tempo? Dici di non pregare perché non hai tempo? Ma tu a chi appartieni? Al tempo o a Dio? Domanda molto semplice ma essenziale, è una domanda seria, che quantomeno ci costringe a dire: ma da che parte sto? La conversione, che vuol dire proprio un paziente, graduale cammino di crescita, indipendentemente dall'età. Si racconta di Abba Antonio, un santo monaco del deserto, che sul letto di morte, circondato dai suoi discepoli, che cercavano di confortarlo e dirgli: Abba, che vuol dire padre, certo tu non avrai timore di presentarti al giudizio di Dio, hai sempre vissuto una vita santa? E lui, guardando tutti i suoi discepoli che gli stavano attorno, versò lacrime e disse: avevo appena cominciato a convertirmi. Questa è umiltà e conversione. Avevo appena cominciato. Un altro atteggiamento, la centralità di Cristo. Sappiate scorgere in tutte le scritture che Gesù, il Cristo, è il principio di lettura e di interpretazione. È Lui che sta al centro. L'Antico Testamento è annuncio di Cristo. Il Nuovo Testamento è conferma del compimento della promessa. E fa pensare l'affermazione di San Gerolamo, quel santo padre della Chiesa, un temperamento terribile, un temperamento che non lo auguro a nessuno. È diventato santo, o la Chiesa l'ha chiamato tale, ma non è questo il problema. Un caratteraccio che Paolo non gli sta neanche a confronto, per la verità. Questo Gerolamo, le beghe che ha fatto con Agostino sono innominabili, solo i documenti lo registrano. Ma al di là di questo, Gerolamo diceva, lui che ha tradotto la Bibbia dall'ebraico in latino, diceva: ignoranza di Cristo è ignoranza delle scritture. Ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo stesso. Non conosci la scrittura, non conosci il Cristo. Vabbè, nel suo temperamento focoso arrivava a dire anche questo, ma un po' di verità c'è. Un altro atteggiamento, e finisco, si legge la parola in comunione con la Chiesa e con il magistero della Chiesa. La parola di Dio non dice cose contrarie a quanto ci insegnano i vescovi e a quanto ci insegna il vescovo di Roma. Con il magistero si legge la scrittura, non sono in dissonanza, anzi il magistero stesso della Chiesa è guida, orientamento per una lettura delle scritture, non per polemizzare ma per crescere nella comunione. E da ultimo, non si può mai distaccare la parola dall'Eucaristia. La parola di Dio che noi ascoltiamo è la parola fatta carne, il corpo di Cristo. E questo si realizza mirabilmente nel contesto eucaristico. Ascoltiamo la parola, partecipiamo alla mensa dell'Eucaristia. Quella parola che noi ascoltiamo diventa carne. La comunione che noi facciamo è la parola fatta carne che abbiamo ascoltato. Mensa della parola, mensa dell'Eucaristia, mensa delle scritture, mensa del corpo di Cristo. E la Chiesa non può vivere senza la parola e senza l'Eucaristia. Preghiamo, imploriamo il Signore perché Lui stesso si degni di rivelarci la sapienza di quanto leggiamo, di indicarci non solo con l'intelligenza, ma anche con le opere, in quale modo dobbiamo mettere in pratica la parola affinché ci sia concesso di conseguire, una volta illuminati dallo Spirito, la grazia spirituale, mediante Cristo Gesù Signore nostro, al quale è la gloria e il regno per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica, vi custodisca e vi protegga il Signore Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buon cammino.
Grazie.